Mi soffermo soltanto sulla pagina evangelica, il cui tema dominante è quello della fede, un tema cruciale per la vita cristiana in ogni epoca, specialmente nella nostra epoca. Quanti cristiani in crisi di fede? Basti pensare al crescente numero di battezzati che non va più a messa, che non si accosta più al sacramento della penitenza. Il primo atto che Gesù chiede a tutti gli uomini per entrare nel cammino della salvezza è quello di credere in Lui. Egli offre a tutti prove sufficienti, anzi sovrabbondanti, della sua risurrezione e della sua divinità. Ecco perché il Signore rimprovera l'apostolo Tommaso di non aver creduto alla testimonianza degli altri apostoli. Per fare un discorso abbastanza esauriente sulla fede cristiana bisognerebbe trattare di molte cose, dell'oggetto della fede, dell'atto interno ed esterno della fede, della causa e degli effetti della fede, e anche dei peccati che si oppongono direttamente alla fede. Questo è un discorso che si può fare soltanto con una catechesi sistematica. Adesso mi devo limitare a fare soltanto qualche riflessione. L'atto di fede è un atto complesso. Infatti è un atto dell'intelletto che accoglie Dio, verità eterna, e che accoglie tutte le verità che Dio rivela all'uomo. Ma l'atto di fede implica anche un atto di volontà che spinge l'intelletto ad assentire a Dio e alle verità da Lui rivelate. Proprio perché l'atto di fede implica un atto di volontà, è un atto libero. L'atto dell'intelletto, per esempio, che dice 2 più 2 è uguale a 4, non è un atto libero. L'intelletto dice 4 per evidenza. Con la bocca possiamo dire che 2 più 2 è uguale a 5, ma l'intelletto non può pensare se non 4. Invece l'atto dell'intelletto che afferma, ad esempio, che nell'Eucaristia è presente Gesù, ha bisogno della volontà, perché la presenza di Cristo nell'Eucaristia non è una verità evidente. L'intelletto vede niente e quindi ha bisogno della volontà per poter accogliere quella verità nascosta. Qualcuno potrebbe pensare che l'atto di fede sia un atto irragionevole o addirittura un atto assurdo, ma non è così. L'atto di fede è un atto ragionevolissimo, perché poggia su Dio, il quale non può né ingannarsi né ingannare. Si crede a motivo di Dio, che parla personalmente al credente e gli chiede di affidarsi a Lui. Non si crede a motivo dei miracoli. Molte persone hanno visto miracoli grandissimi e non hanno creduto. Ce lo attestano molte pagine dei Vangeli. Molti non hanno creduto nemmeno davanti alla risurrezione di Lazzaro. Voi tutti credete in Dio, e siete qui a messa, credete in Cristo, credete a tutte le verità da Lui rivelate e non avete visto miracoli. Perché credete se non avete visto né Dio né miracoli? Credete a motivo di Dio che vi dona la grazia della fede. Dio ci parla dentro l'anima. Non intendo dire che i miracoli non servono a nulla. I miracoli aiutano la fede. Lo afferma anche la finale del Vangelo che abbiamo ascoltato un momento fa. I miracoli servono, ma da soli non portano gli uomini alla fede, come non portano gli uomini alla fede i soli ragionamenti e le sole discussioni. I miracoli, i ragionamenti, le discussioni servono a chi già crede per rendere più robusta la propria fede. Ma come si spiega il fatto che molti credono senza aver visto miracoli? Il fatto si spiega pensando che la fede è un dono di Dio, un dono gratuito di Dio. È Dio che dona la grazia della fede. È Dio che parla nella coscienza dell'uomo e gli dona di credere in Lui. Il Vangelo di questa domenica ci dice un'altra cosa sulla fede. Ci dice che la fede non poggia sulla visione di Dio. Non siamo ancora in paradiso, ma poggia sulla testimonianza di altri credenti. Avete sentito che Gesù rimprovera Tommaso perché non si era fidato della testimonianza degli altri apostoli, che gli dicevano unanimi: abbiamo visto il Signore risorto. Noi cristiani del terzo millennio siamo sostenuti nella nostra fede dalla testimonianza di moltissimi martiri e confessori della fede. Si tratta di una catena ininterrotta di testimoni che parte dagli apostoli, testimoni oculari, e arriva fino a noi. Noi crediamo certamente per una grazia di Dio, ma siamo sostenuti da una lunghissima schiera di credenti che di secolo in secoli in secolo arriva fino a noi. È una grandissima misericordia che il Signore ci ha donato. In questa domenica si celebra anche la festa della Divina Misericordia, istituita da Giovanni Paolo II in seguito alle rivelazioni fatte da Gesù stesso a Santa Faustina Kowalska. La prima misericordia di Cristo è quella di averci chiamato alla fede in Lui, alla fede nella Sua volontà di perdono. È oggetto di fede anche questo aspetto della persona di Gesù. Egli vuole perdonarci ogni peccato. Basta che ci pentiamo e che ci arrendiamo alla Sua grazia. Gesù dice, attraverso Sua Faustina, di gioire quando gli permettiamo di perdonarci. Vorrei dire un'altra cosa sulla fede. La fede, se non è accompagnata dalla carità verso Dio e verso il prossimo, è una fede in bilico, una fede instabile, una fede rachitica che può andare facilmente perduta. anche la fede non sostenuta dalla pratica dei sacramenti, non accompagnata dalla preghiera, non illuminata da una seria catechesi, è una fede povera, molto debole, che vacilla a ogni vento di dottrina. Qualcuno mi ha detto in questi giorni: i preti pedofili mi fanno perdere la fede. È un modo sbagliatissimo di pensare, perché la fede poggia su Cristo, non sui preti. I preti sono soltanto ministri di cui il Signore vuole servirsi. Imparate da me, ha detto Gesù. Mai una volta ha detto imparate dagli apostoli, imparate da San Pietro. È lui, solo lui, la pietra angolare della Chiesa, nessun altro. Dobbiamo ricordarlo.